Stiamo passando in rassegna alcuni fondamentali e semplici teoremi sulle probabilità assolute. Siamo in particolare sulla slide 226. Abbiamo appena visto il teorema 8.8 che ci informa sul valore massimo della probabilità delle congiunzioni. E questo valore massimo è inferiore, si è detto nel teorema, a quello di qualsiasi congiunto. Questa proprietà viene spesso violata dai giudizi intuitivi di probabilità. E questa constatazione ha aperto un intero settore di studi di psicologia cognitiva su, diciamo così, le valutazioni spontanee di probabilità tra individui e il modo in cui esse si allontanano dai canoni razionali fissati dalla teoria delle probabilità. L'ultimo teorema di pagina 226 riguarda le relazioni tra probabilità delle disgiunzioni e probabilità delle congiunzioni. In particolare la clausola 1, il numero romano, la clausola I, la prima clausola del teorema 8-9, che in definitiva è la congiunzione di due teoremi, un teorema per ogni riga. La prima clausola ci informa di quanta sia della probabilità di una disgiunzione. Naturalmente molti di voi hanno già studiato la probabilità delle disgiunzioni, l'hanno già vista nel caso contemplato dall'assioma di additività. In quell'assioma affermava che la probabilità di una disgiunzione è uguale alla somma delle probabilità dei disgiunti a condizione che i disgiunti siano incompatibili. Quell'assioma non ci diceva però come calcolare la probabilità di una disgiunzione nel caso generale in cui i disgiunti non sono incompatibili. Abbiamo fatto a suo tempo l'esempio di due enunciati, l'enunciato A significa la prossima persona che incontra una donna, l'enunciato B significa la prossima persona che incontro è un ingegnere. E abbiamo supposto che la prima probabilità fosse del 50%, la seconda dell'1%, due cifre fittizie. Abbiamo mostrato che non possiamo affermare che la probabilità che la prossima persona che incontro sia una donna o un ingegnere è uguale alla somma delle probabilità dei disgiunti, cioè che la prossima persona che incontra una donna e poi il disgiunto che la prossima persona che incontra è un ingegnere. Non fa 50% più 1%, perché? Perché bisogna tenere conto che se io conto tutte le donne e tutti gli ingegneri, qualcuno viene contato due volte, cioè le donne che sono anche ingegneri. E allora come faccio a calcolare la probabilità di A o B? Nel caso generale, nel caso dunque di due asserti che non sono incompatibili, perché pensiamoci bene, la maggior parte degli enunciati non sono incompatibili. Roberto Festa è il professore di filosofia della scienza e il cielo azzurro non sono enunciati incompatibili, possono essere veri entrambi. Bene, la prima clausola di 8-9 risponde a questo interrogativo. La probabilità di A o B è uguale alla somma delle probabilità dei disgiunti, P di A più B di, più P di B, meno la probabilità della congiunzione A e B. Di fatto sto togliendo, con riferimento al nostro esempio, la probabilità di una persona che sia una donna ma anche un ingegnere. Ovviamente lo si può dimostrare. Ma questi esempi mirano a darvi l'idea che si tratti di una proprietà molto plausibile. La seconda clausola di 8-9 è, diciamo così, esteticamente graziosa, anzi sono molto graziose le relazioni tra le due clausole, perché la seconda clausola esamina la probabilità, fissa il valore della probabilità di una congiunzione. E dice che una congiunzione, la probabilità di una congiunzione è uguale alla probabilità dei congiunti, meno la probabilità della corrispondente disgiunzione. Leggendo la formula, che occorre anche sapere leggere le formule e i simboli, P di A e B uguale P di A più P di B meno P di A oppure B. La bellezza di queste due formule assieme è che, come vedete, la seconda formula deriva dalla prima, può essere ottenuta dalla prima, interscambiando i posti dei due connettivi e od oppure. Dove abbiamo oppure mettiamo e dove abbiamo e mettiamo oppure. Piccoli trucchi mnemonici che però possono essere molto utili. E così abbiamo finito il nostro breve viaggio, la nostra breve rassegna tra le probabilità assolute. Questi che abbiamo visto sono teoremi sulle probabilità assolute, anche se in uno di essi, uno o due, forse ha fatto capolino anche qualche probabilità relativa. I teoremi che vediamo a partire da pagina 227 invece sono tutti, scusate il bisticcio, relativi alle probabilità relative, cioè sono teoremi sulle probabilità relative. I primi tre sono di luminosa evidenza e plausibilità perché affermano che la funzione di probabilità relativa P puntino barra puntino, si legge così, definita in A4, nell'assioma A4, soddisfa le versioni relativizzate degli assiomi A1 e A3, vale a dire che nei teoremi che vediamo nella slide 227 si dimostra, per essere più precisi, che la probabilità relativa, le probabilità P di A dato B, hanno le stesse proprietà delle probabilità assolute. E quindi aggiungiamo, per così dire, agli assiomi, al loro nome, l'aggettivo relativa. Dove avevamo l'assioma di probabilità minima, avremo l'assioma di probabilità relativa minima, che dice che la probabilità di A dato B è maggiore o uguale a zero. Scopriamo così che anche le probabilità relative sono non negative. Poi abbiamo la probabilità relativa di una verità logica. Se A è una verità logica, la probabilità relativa di A data B, dato B, dove B può essere un qualunque enunciato, è uguale a 1. Questo è una cosa di un certo pregio, perché vuol dire che nessuna evidenza può toglierci la certezza, nessuna evidenza B può toglierci la certezza che la probabilità di una verità logica è 1, resta inossidabilmente 1. Il teorema 8-12 ve lo lascio perché capite bene subito, confrontandolo con l'assioma di additività, che questo è il teorema di additività delle probabilità relative. E dice le stesse cose dell'assioma di additività, ma le dice con riferimento alle probabilità relative, dove qui la condizione è C. Quindi la probabilità di A o B dato C uguale alla probabilità di A dato C più la probabilità di B dato C. È uno scioglilingua che consiglio a tutti anche per svegliarsi bene al mattino, recuperare lucidità. Inoltre, la funzione di probabilità relativa P puntino barra puntino soddisfa le versioni relativizzate dei teoremi 8.1, 8.9. Sono nove teoremi a suo tempo esaminati e le versioni relativizzate di questi teoremi valgono anche per le proprietà assolute. Non essendo di un sadismo totale, qui abbiamo fatto solo due esempi. La probabilità relativa della negazione, cioè la probabilità di non A dato B, è uguale al complemento, si chiama così tecnicamente, della probabilità relativa dell'enunciato A. Quindi P di non A dato B uguale 1 meno P di A dato B. Importante sapere leggere le formule, soprattutto per un eventuale esame orale. Noi non sappiamo come saranno le condizioni tecniche, prediligo lo scritto, ma in un eventuale esame orale tu devi sapermi dire, enunciare il teorema di probabilità relativa della negazione. La probabilità relativa massima è inferiore uguale a 1. E anche qui ci siamo, perché lo stesso tipo di proprietà valeva per le probabilità assolute. Invece ci sono dei semplici e importanti teoremi che riguardano specificamente le probabilità relative e li troviamo a partire dall'8-15. È una bella sequenza di teoremi che si conclude epicamente col teorema di Bayes. Le probabilità relative di conseguenze logiche. Ecco, qui cominciamo a vedere ancora una volta, anzi, continuiamo a vedere le relazioni tra i concetti introdotti nel capitolo sulla logica deduttiva e la teoria delle probabilità. Ovviamente non è un caso perché in quel capitolo appositamente abbiamo introdotto determinati concetti logici. Se A, dice 8.15, implica logicamente B, allora P di B dato A è uguale a 1. Beh, potremmo drammaticamente enunciarla in questa maniera. Supponiamo che A sia l'elenco, diciamo, sia un enunciato che racchiude tutti gli assiomi di una teoria. È l'elenco di tutti gli assiomi. Bene, da questo enunciatone, da questo maxi enunciato A, derivano delle conseguenze logiche. Tale enunciato implica le conseguenze logiche di B, le conseguenze logiche di A. A implica delle conseguenze logiche. Qual è la probabilità della conseguenza logica di A alla luce di A? Ma se A implica logicamente B, lo rende necessario. Cioè necessariamente vero, e allora in termini probabilistici diciamo che la probabilità di B dato A è uguale a 1, che è il modo per rappresentare la certezza. Qual è la probabilità di un enunciato dato se stesso? Sai che A è vero. Qual è la probabilità di A dato A? Beh, innanzitutto A implica se stesso e quindi A implica logicamente A, deriva quindi da 8,15, dal teorema 8,15, che P di A dato A è uguale a 1. 8.17 ha un interesse filosofico maggiore di 8.16 per un motivo molto evidente, che contempla il caso in cui qualcuno è completamente certo del valore di verità di un determinato enunciato A. Per esempio, è completamente certo che A sia falso, il che significa che la probabilità di A è uguale a 0. Se naturalmente la probabilità è interpretata in senso epistemico, oppure è completamente certo che A sia vero, e allora la probabilità di A è uguale a 1, cioè al 100%. Il teorema 8.17 ci informa che se tu sei completamente certo della verità o della falsità di un enunciato, allora quale che siano le informazioni B, l'evidenza B, i dati B, di cui entra in possesso, la tua probabilità resterà immutata. Se sei certo che A è vero, continuerai ad essere certo che A è vero. Se sei certo che A è falso, continuerai ad essere certo che A è falso. Naturalmente, questo discorso sul significato intuitivo di 8.17 presuppone, ancora una volta, che le probabilità di cui si parla qui siano interpretate in maniera epistemica e che la probabilità di A dato B sia esattamente la probabilità che dovremmo attribuire ad A se venissimo a conoscere che B. Questa è, diciamo, quest'ultima affermazione, che la probabilità relativa va identificata con la probabilità finale, l'abbiamo già fatta, ma non l'abbiamo, per così dire, ancora dimostrata. Questo verrà dimostrato non nella teoria delle probabilità, ma nell'epistemologia bayesiana che su di essa si fonda. Ma è bene anticipare questo punto perché fa parte, per così dire, del valore filosofico del teorema 8.17. Un giorno Cromwell, capo dei rivoluzionari inglesi che semplificarono l'anatomia di un determinato re d'Inghilterra tagliandogli la testa, si recò all'assemblea, al parlamento dell'esercito delle teste rotonde, dei suoi soldati, e vide che in questo parlamento si discuteva in maniera accanita, frenetica, senza alcun rispetto reciproco, senza sentire le ragioni dell'altro, e non come adesso, dove invece ci sono è un civile consesso, il parlamento, dove tutti ascoltano e confutano razionalmente le ragioni altrui. fu in quella circostanza che Cromwell enunciò un principio noto come regola di Cromwell. Questo principio non era altro che, per così dire, il succo filosofico del teorema 8-17. Ma questo succo lo vedremo a breve nella prossima puntata.